Amici radioascoltatori, unitamente ad un programma di canzoni d'epoca, vogliate gradire alcuni stralci della vita quotidiana degli italiani durante il periodo fascista per la collana di storia illustrata dalla Mondadori a cura di Giordano Bruno Guerri e Gianfranco Venè. Benito Mussolini disse il 4 giugno 1923: «I bambini sono essi la primavera della nostra stirpe, l'aurora della nostra giornata, il segno infallibile della nostra fede». E 15 anni dopo, il 20 settembre 1938, ormai pervaso da un bellicismo che niente risparmiava, «I piccoli di oggi saranno domani i soldati italiani che avranno sempre in pugno la vittoria».
No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che gioca con l'amore. No, così mutata non mi piaci, son troppo geni di tuoi baci per riscaldarmi il cuore. Sento tanta malinconia, nostalgia del mio perduto amore. No, tu non sei più la mia bambina, ma una moderna signorina che ha tanto freddo il cuore.
Ai bambini si chiedeva: vuoi bene al duce? Come potevano non volergliene? E come potevano le famiglie rinunciare per loro alle divise da balilla? Non è vero che l'iscrizione dei bambini all'Opera Nazionale Balilla e più tardi alla Gioventù Italiana del Littorio, che assorbì l'Opera Nazionale Balilla, fosse obbligatoria. Non aderire però era cocciutamente provocatorio. Una provocazione della quale il bambino avrebbe subito le conseguenze crescendo, perché inopportuno dal punto di vista assistenziale. Sulla terza pagina del tesserino, in bella evidenza, c'era scritto: «I possessori della presente tessera usufruiscono delle provvidenze stabilite dallo statuto della Cassa Mutua Assistenza Arnaldo Mussolini». Thank you.
vedete ai sogni delle fate, preme dolcemente il vostro cuore, pronto al primo palpito d'amore, piccole donnine spensierate, che nei sogni d'oro vi cullate. Voi sbocciate al sole dell'amore, belle profumate come un fio. Non parlate di malinconia, c'è in voi la gioventù. Non guardate il ciel con nostalgia, rideranno le stelle di lassù. Piccole bambine innamorate, piccole donnine spensierate, siete l'incantesimo dei nostri cuori, piccole sirene dell'amore.
La Cassa Mutua Assistenza Arnaldo Mussolini concedeva dalla refezione scolastica i libri ai quaderni gratuiti per i bisognosi, dalle colonie marine estive ai campeggi estivi e invernali, dall'insegnamento della ginnastica ai tubercolosari. L'Opera Balilla promuoveva ogni settore dell'assistenza sociale per i giovani come nessun governo precedente aveva mai fatto. Dei benefici essenziali godevano di diritto anche i non iscritti. Nel 1935, dichiarata la guerra all'Etiopia e avutone come contropartita le sanzioni internazionali, Benito Mussolini ebbe l'idea propagandistica più felice di tutto il ventennio per dimostrare non solo agli stranieri, ma anche agli italiani tiepidi quale fosse la forza del consenso che lo circondava. Oro alla patria. Gli sposi furono invitati a donare le fedi d'oro e d'argento, e non solo quelle, allo Stato in cambio di fedi di ferro.
Sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, se ci perde d'occhio, guarda dentro al cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta. Piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andar sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. Thank you.
da balilla o da piccola italiana, con tutte le varianti a secondo dell'età, figli della lupa, balilla escursionisti e balilla moschettieri, avanguardisti, piccole italiane e giovani italiane. Nella stragrande maggioranza dei casi fu il primo abito comprato fatto. La mamma o la sarta provvedevano i ritocchi. I maschi più grandi ritirati alla divisa alla casa del balilla o alla sede della gioventù italiana del Littorio se la scambiavano fino a trovare una misura meno approssimativa. Costava una ventina di lire, prezzo politico, e preludeva alla vergognosa qualità dei panni militari. I calzettoni erano il capo più infame. Mancavano totalmente del piede. Consistevano in un gambaletto di cotone grigio-verde, anzi caffioc, che arrivava fino al malleolo, poi era sottoteso da un elastico da infilare sotto la pianta. Per un minimo di decenza occorreva sistemarli al di sopra di un calzino normale. Per di più avevano un elastico al polpaccio che non teneva. Milioni di balilla contro il regolamento marciarono a gambe nude con il calzettone afflosciato sui lacci delle scarpe.
In the blue, it must have been moonlight that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast, and I start in praying.
Moonlight, A tutt'oggi è difficile capire come le autorità scolastiche potessero imporre attraverso il grembiulino umiliazioni così contrastanti con il precoce maschilismo dei ragazzi di allora. Unico messaggio fascista veramente sentito in profondità. D'altronde una vera uniformità esteriore non l'avrebbero mai ottenuta. Tra il berretto alla marinara con il fiocco e la scritta Patria o Regia Marina, 14 lire nel 1930, e la testa rapata del figlio di un operaio, tra chi andava a scuola da solo e chi era accompagnato dalla servitù, non parliamo dei pochissimi accompagnati dallo chauffeur. Le loro scarse memorie concordano sul vertiginoso imbarazzo in cui finivano per trovarsi tra chi saliva sul tram pagando il biglietto, 50 centesimi, e chi lo rincorreva per aggrapparsi come un acrobata ai respingenti. C'erano vissi sociali che il grembiulino non avrebbe mai potuto mascherare. Solo giocattolo. Era la coppia fedele dell'originale funzionante, a parte le dimensioni. Il fucile modello 91, messo in produzione dall'Opera Nazionale Balilla. Un'arma lunga un'ottantina di centimetri, peso 1,780 kg. Per compensare le spese di produzione, l'Opera Nazionale Balilla ne ordinò un quantitativo limitato. Il fucile finì nelle vetrine dei giocattoli, non certo a buon prezzo. Per i genitori fu imbarazzante dover tergiversare sull'unico giocattolo progettato dal regime. Il funzionamento dell'arma era identico a quello vero, tranne che per due particolari. La baionetta aveva la punta arrotondata e il percussore aveva la testa larga come il diametro dei bossoli. Il 91 era corredato da due caricatori di 6 cartucce, uno a salve, uno no. I bossoli delle cartucce andavano riempiti con qualche fulminante, dischetti di carta con una punta di polvere da sparo. Quelli a salve facevano il botto e tutto finiva lì. Il proiettile era tutt'uno col bossolo. Le cartucce funzionanti avevano invece la pallottola di legno che l'esplosione dei fulminanti espelleva per una decina di metri.
Bimba, quando t'amerò, se ti bacerò, nel mio cuore c'è il calore del tuo amore caro, lo so perché penso sempre a te. Oh bimba, non ti far pregare, oh bimba, lasciati baciare. Dammi un bacio, mille baci, io ti piaccio, tu mi piaci, sì, 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 sì. Dammi un bacio ancora.
Famiglia operaia o piccolo borghese non poteva permettersi di pagare l'aborto. Era una pratica riservata ai borghesi veri e propri quando mettevano incinta clandestinamente una ragazzina. I coniugi tentavano sistemi più spicci. Se il prezzemolo bollito o il camelano, utile si diceva per far abortire le cavalle, non funzionava, la moglie tentava con il bagno bollente o con le scale. Su e giù 10-20 volte per le scale del caseggiato, finché il cuore le reggeva. Talvolta cadeva apposta, si contundeva perché le rimanessero sulla pelle visibili i segni dell'incidente. Se poi il feto le restava attaccato alle viscere, era la volontà di Dio.
Perché soffrire? Perché ci tormentiamo il cuore? Perché sperare se non sappiamo cos'è l'amore? Dobbiamo dimenticare, tacere più non so, che fare più l'amore. Tu che sai cos'è il dolore, tutto al mondo è vanità, non c'è felicità. Non seguire un'illusione, non tremare di passione, se un cuor giura fedeltà, è tutta falsità. Chi non ha sognato un dì di vivere d'amore, poi non si trovò così, con la tristezza nel cuore. Non sognare più l'amore, tu che sai cos'è il dolore, vivi solo di piacere, distruggi i tuoi pensieri, è questa la felicità.
Era la vacanza quotidiana dal Servaggio, un riconoscimento di fatto della sua intelligenza e della meritata fiducia. Toccava a lei scegliere la qualità delle verdure e della frutta, annusare la fragranza del pane, controllare il peso attraverso l'inclinazione della stadera e fermare la mano del negoziante se manovrava troppo in fretta il contrappeso. Doveva controllare cifra per cifra il conto, scarabocchiando dal venditore sulla carta straccia con la grossa matita sezione ovale fatta apposta per essere sistemata dietro all'orecchio. Spesso non sapeva leggere, ma le operazioni elementari sì, le sapeva. Infine trattava lo sconto.
Thank you.
Il fascismo non cercò mai di intrufolarsi direttamente nella moda maschile. Si diceva moda e si pensava subito e solamente all'universo femminile. Il fascismo insegnava a schifare i gagà come le vacque e gagarelle o maschiette, ma non ebbe alcun merito reale se i gagà furono pochi, estranei alla vita quotidiana e per le comprensibili ragioni di mentalità i più vicini a quegli ambienti mondani di provincia che gravitavano proprio attorno alle autorità fasciste. A quei pochi erano riservate le camicie di ottimo zefir a 50 lire e di seta 95 lire esposte nei migliori negozi. Non per caso le stesse vetrine di lusso attiravano l'attenzione anche sulla camicia nera in satin, 30 lire, e in seta pura 75 lire, evidentemente un prezzo politico.
La camisa, Maria Luisa, sei più bella di Germana e di Marisa, Maria Luisa. Io non so se il tuo cuore lo sa che io brucio d'amore, io non so se la felicità tu nascondi nel cuore, ma se di volermi bene sei decisa, Maria Luisa, ce ne andrei nel paradiso dell'amore, a cuore a cuore. Io non vivo che per te, tu sei tutto ormai per me. Mi lamento, poi mi pento, poi ti do un appuntamento per sentirti in braccio a me. C'è chi dice cose strane nel linguaggio dell'amor. A me piace dire t'amo, t'amo, t'amo. Sarà forse un po' passata questa dolce tua ingenuità, ma la tua bellezza piena di dolcezza questo gran piacer mi dà.
Come Lola sei di là per la camicia, Maria Luisa, Maria Luisa, Maria Luisa, sei più bella di Germana e di Marisa, Maria Luisa, well, 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 well. Io lo so che il tuo cuore lo sa che io brucio d'amore, io non so se la felicità tu nascondi nel cuore. Di volermi bene sei decisa, Maria Luisa, Maria Luisa, Maria Luisa, in amena paradiso dell'amore, a cuore a cuore. Io non vivo che per te, tu sei tutto ma è per me. Mi lamento, poi mi pento, poi ti do un appuntamento per sentirti in braccio a me.
Tutte le signore al di sopra della classe operaia portavano il cappellino in ogni stagione. Più prevaleva tra gli uomini iscritti al partito la tendenza a eliminare il cappello sostituendolo con strati di brillantina, più le signore si impuntavano non solo sull'obbligo del cappellino, ma sulla necessità mondana di distinguersi avendolo diverso dalle conoscenti. Nonostante le difficoltà economiche, la lamentela, non posso nemmeno comprarmi un cappellino nuovo, aveva toni d'angoscia ribelle. Tale era il mercato che un fantasioso cappellino, piccolo borghese mai eguagliò durante il regime il prezzo di un borsalino maschile.
Coraggio giovanotti, non statemi a guardare, tre donne per un uomo ci sono da sposare, tre star fra il sì e il no, per sempre non si può, credete io lo so, sposarti è tanto bello. Coraggio giovanotti, non statemi a guardare, per una volta almeno si può provare. E tutti quanti fan così, basta un bacio, basta un fiole. Coraggio giovanotti, dai dai. Per una volta almeno si può provare. E tutti quanti fan così, basta un bacio, basta un fiore. Coraggio giovanotti, perciò ok. Coraggio giovanotti.
Non era mai vietato fumare, neppure davanti ai superiori. Le donne non lo facevano, ma per innate doverosa modestia, per non assumere quell'aria spavalda che era prerogativa degli uomini e che in faccia loro avrebbe malamente inciso sul voto di condotta aziendale, assai più severo di quello scolastico. Il fumo maschile negli anni fascisti non era vizio, non era catalogato tra le virtù soltanto perché troppo diffuso. Nei salotti le signore fumavano sigarette che sapevano d'Italia, le Macedonia e altre che avevano il bocchino dorato. Così dimostravano d'aver guadagnato la maturità insieme con il decoro sociale. I bambini di 2 e 3 anni venivano iniziati al gesto del fumare con sigarette di cioccolata, confezionate in pacchetti identici a quelli delle marche più note. I tabaccai vendevano minuscole pipe di legno o di celluloide con un fischietto nascosto nel camino. Le ragazze non prendevano in considerazione un coetaneo se non fumava. Il fascino maschile si misurava con la quantità di brillantina solida sui capelli e sull'intensità della macchia di nicotina tra l'indice e il medio. Si fumava negli ospedali, nei teatri, nelle case del fascio, sui treni, si entrava nei cimiteri, nei sacrari con la sigaretta in bocca. Benito Mussolini aveva smesso di fumare per via dell'ulcera, ma del fatto che avesse smesso si parlava altrettanto poco che della sua ulcera. Non fumavano i preti, il che suffragava la tacita tesi fascista che fossero uomini a metà. Però i cappellani militari fumavano.
Notti di luna in primavera, sognava il cuore vicino a te, ma poi l'inverno in una sera, senza un addio, via ti portò da me. Tu m'hai lasciato, ma io non t'ho scordato, per te il mio grande amore eri tu.
Che il tabacco fosse un lusso sopraffino per una famiglia i cui introiti medi difficilmente bastavano a garantire un vitto abbondante, ossia per la grande maggioranza del popolo italiano. Ma la sigaretta non si fumava mai in una volta sola e poteva durare un'intera mattinata. La cicca ridotta a dimensioni minime grazie all'uso di uno spillo che la attraversava orizzontalmente veniva poi disfatta nella tabacchiera di latta che tutti avevano, fosse anche ricavata da una scatola di lucido per scarpe. Un operaio non teneva la vergogna di raccattare mozziconi dal marciapiede negli uffici. Le donne delle pulizie svuotavano i portaceneri degli impiegati, garantivano il diritto di fumare ai maschi della famiglia. Il ciclo di una sigaretta si ripeteva così all'infinito e nessuno avrebbe saputo indovinare chi e quando avrebbe bruciato l'ultimo filamento di tabacco. Il commercio delle cartine per sigarette nei quartieri popolari era più intenso di quello delle stesse sigarette, ma si adoperavano anche striscioline di carta velina da ufficio persino brandelli di giornale. Gli impiegati alla scrivania spesso rinserravano la sigaretta tra le labbra senza accenderla, più per esibizione che per vizio. Tamburellare l'estremità della sigaretta sull'astuccio era un segno di sicurezza, di efficienza.
Che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, piena di poco d'ardor, che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria Gibì. Per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mira ti che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gibì. Dico quanto è bella, sembra una stella, la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Anche voi vedeste, se la conosceste, quella che m'ha preso il cuor, è proprio sai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di quel tipin che mira più che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, pieno di poco d'ardor, che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria Gibì. Per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipo che mira più che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gibì.
Nelle officine la sproporzione numerica tra operai e impiegati era abissale, inconcepibile oggi. Nello stabilimento Bianchi di Milano, biciclette e motociclette, gli operai erano 1400 e gli impiegati, nessuno dei quali laureato, una decina al massimo. Il direttore era un perito industriale. Nella piccola industria il rapporto operai-impiegati era in media di 100 a 2. I dirigenti industriali così qualificati assommavano in tutta Italia qualche migliaio riservati alla grande industria. Più che di fabbrica o di officina, si parlava di stabilimento, vocabolo dal peso plumbeo, dal suono grigio che riecheggiava la tetraggine faticosa degli ambienti di lavoro. Lo stabilimento, nato e sviluppato quasi sempre a macchia d'olio, capannoni aggiunti e capannoni, riproduceva nella struttura la sproporzione tra la folla operaia e il minuscolo gruppetto di impiegati. In mezzo ai capannoni, o a capo di essi, sorgeva una palazzina grigia con le poche finestre protette da inferriate. Un portoncino a due ante, sempre mal ridipinto di verde o di marrone, sul quale una targa di smalto bianco non più grande di una busta portava il nome della ditta e la scritta uffici. Al capo officina toccava di solito lo scantinato, che era anche il magazzino degli strumenti più delicati. I capi dell'ufficio personale erano in gran maggioranza ex carabinieri, ex guardie di finanza, ex militari in genere. Davanti a loro si stava quasi sugli attenti. Davano del tu agli operai, del lei agli impiegati. Imponevano che le datilografe, pochissime, avessero sempre il grembiule nero fino al polpaccio e le scarpe basse. Erano loro gli ex carabinieri, gli ex militari, a pretendere che gli uffici, più ancora che l'officina, somigliassero a una caserma, loro a scegliere lo smalto color verdino delle pareti, a occuparsi della frequenza ai cessi, a far affiggere i cartelli con le massime. Qui non si parla di politica, qui si lavora in silenzio, qui non si bestemmia, vietato sputare per terra. In ogni salottino d'attesa c'era il portombrelli, l'attaccapanni e la sputacchiera d'alluminio decorata con la croce di Lorena, simbolo della campagna antitubercolare. I capi del personale raccoglievano le spiate, controllavano che le impiegate non portassero rossetto, che gli impiegati non tirassero fuori dalla borsa il giornale nemmeno per posarlo, ripiegato sul tavolo. Il giornale, 30 centesimi, quasi sempre 4 pagine. Si comprava al mattino, si poteva portare in ufficio, ma soltanto un aspirante al licenziamento avrebbe osato guardarlo prima della fine dell'orario.
cuore senza amore, cosa mai t'ho fatto che ad un tratto mi lasci tu? Come mai ridotto, sembro di pancotto, vivo di bromuro, mi trascuro, non reggo più. Io non mangio, penso a te, calcola, io non dormo, penso a te. Tutto questo sai perché? Io spero. Che vive di speranze, se ne muore.
Io muoro, 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 la già va.
Mi consumo, e sì lo so. Mi stravaggio, e sì lo so. Ma finché speranza avrò, io continuo a sperare. Sfogliando margherite con il mio cuore, il cuore si munisce, e la già va.
Non torna ancora l'ora in braccio a me, mai più, ci lasceremo se ne dormi tu.
Io non mangio, penso a te, e caspita, io non dormo, penso a te. Tutto questo sai perché? Io spero. Chi vive di speranze se ne muore. Io muoro, 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 da già fa.
Gli impiegati, e con il maggior benessere degli anni 1934-1937, anche gli operai specializzati usavano la bicicletta. Come la pedalata dei ciclisti, l'andar dondolante delle bici da lavoro non aveva età. Se ne vedevano di interamente ricoperte di ruggine, dal manubrio ai cerchioni, senza carter, senza fanalino né catarifrangente, talvolta senza freni, che cigolavano ma filavano ordinate in gruppo alla stessa velocità di quelle nuove nere con le gomme bicolori. La ruota ad orda di leoni rampanti, oppure il carter cromato e la sella piccola inserita a metà della canna per portare a scuola o a spasso un bambino. Nelle città i posteggi per le biciclette erano numerosi e custoditi. Nei cortili delle fabbriche le bici venivano parcheggiate in enormi rastrelliere, coperte quelle degli impiegati, senza tettoia, quelle degli operai. Dove mancavano le rastrelliere c'erano lunghe sbarre di ferro cui appendere le biciclette per mezzo di un doppio gancio infilato nella ruota anteriore. Erano mezzi di trasporto che non si cambiavano mai. Se esisteva un mercato dell'usato, lo si doveva ai pensionati e agli invalidi.
Però da me marita pallida tornerai tu da me muta e nostalgica, ricercherai l'incanto d'un amor che fu, ritroverai le cose ancor che amavi tu. Cuor scorderà tutte le lacrime in un'ora febbril di gioventù. Tu sarai mia soltanto, mia con tutta l'anima, questa sera da me. Domani partirò, lontano andrò per non tornar mai più. Stasera attendimi prima di perditi, voglio con te dare un addio all'amore.
Me, la rete pallida,
La bicicletta nuova era il regalo riservato ai liceali e ai diplomati, il cui sogno inesaudito di una bicicletta da corsa svaporava definitivamente di fronte alla necessità della bici da lavoro. C'erano biciclette sui pianerottoli e nel corridoio di casa, anche al quinto o sesto piano delle abitazioni borghesi. Come facessero tante persone anziane a portarle su e giù per le scale, rimarrà un mistero dal punto di vista fisico. Tecnicamente issavano la bici fino a portare la canna sulla spalla e con il braccio destro in avanti tenevano fermo il manubrio, un po' come si fa per bilanciare gli sci. Le riviste suggerivano senza fortuna alcuna l'abito sportivo da velocipede: giacchetta con cintura, berretto a visiera a scacchi, calzone alla zuava corti al ginocchio, calzettoni. Sotto la giacchetta il maglione con il collo arrovesciato da ciclista, appunto. Ma per la stragrande maggioranza degli adulti possessori di bicicletta, il mezzo era tutt'uno con il lavoro e le fatiche che ne derivavano. La sostituzione del manubrio con quello da corsa non era un'operazione semplice. Le biciclette normali avevano freni a bacchetta rigidi. I manubri da corsa erano già compatibili con quelli flessibili a cavo. Occorreva quindi il lavoro di un meccanico e la trasformazione era irreversibile. Così i giovani meno benestanti escogitarono un trucco ancora più smaccato. Rivoltavano all'ingiù il manubrio normale privandolo delle manopole di bachelite per sostituirle con del nastro isolante rosso. Via il campanello, via il fanale. La posizione del ciclista somigliava abbastanza a quella del corridore in volata. ma l'equilibrio diventava del tutto precario e frenare era quasi impossibile. I ragazzi più piccoli, che riuscivano a mettere le mani su una bicicletta, tentavano invece una trasformazione più fantasiosa e avveniristica. Facevano in modo che la bici, andando, emettesse il rumore di un modesto motore a scoppio. Con una molletta per stendere la biancheria, pinzavano alla forcella una cartolina infilata tra i raggi, ed ogni raggio, girando, provocava un borbottio plausibile, simile a quello di un motorino. Fine settimana, come inteso oggi in epoca fascista, non era solo al di là del praticabile, ma addirittura dell'immaginabile. A parte la spesa del viaggio e del pernottamento, il sabato era giornata lavorativa di 8 ore fino al 1935. E il sabato fascista non sconvolse le abitudini al punto da indurre i ceti medi e bassi a lasciare i luoghi di residenza per capriccio. Così fu il regime a organizzare gli svaghi di massa che contemplavano un soprassalto della vita quotidiana, e lo fece con trionfale successo attraverso l'Opera Nazionale dopo lavoro. La più attiva, popolare e meritoria organizzazione fascista insieme all'Opera Balilla. All'Opera Nazionale dopo lavoro potevano iscriversi anche i non aderenti al fascio. Così come l'Opera Balilla accoglieva nelle proprie colonie nei corsi di avviamento professionale anche i non Balilla. E alla fine sarebbe risultato che il partito era sopraffatto numericamente dai dopolavoristi. In pratica aperto a tutte le idee, purché non espresse in alcun modo esplicito, il dopolavoro con lievi esponenti di ogni ceto, senza badare al mestiere o all'impiego o agli abiti indossati. Medio borghesi, piccoli borghesi, operai, negozianti e contadini, il corpo e il sangue, se non il cervello della nazione. E poiché questo accadde davvero, ne derivò un livellamento verso il basso, non verso l'infimo, perché in molti analfabeti trovarono nelle sedi del dopolavoro la possibilità di seguire i corsi di istruzione primaria serale. Quel che il partito fascista dichiarava di poter raggiungere attraverso lo Stato corporativo, una società corporativa al di sopra delle classi, senza mai riuscirci né volerci veramente riuscire, fu ottenuto dal dopolavoro grazie all'organizzazione del tempo libero di milioni di italiani cui si chiedeva semplicemente di divertirsi con poco. Achille Starace rese obbligatorio sui luoghi di lavoro e tra colleghi il saluto romano. Precisò che il saluto romano fatto restando seduti era una buffonata e ne escogitò una versione rigorosamente militaresca che la maggior parte degli italiani si sforzò di adottare solo davanti al fotografo. Più gradevole, quindi più accettabile e accettata, era la versione di questo saluto data da Vanna Piccinini, dispensiera di consigli del buon vivere su mani di fata. Il più semplice, il più nobile, il più espressivo è il saluto romano. Alzare la mano destra col palmo disteso a indicare che è l'amico, che viene incontro all'amico, con l'animo aperto come la mano, il cuore dischiuso a ogni senso generoso, che una mano aperta offre sempre con lealtà, con dignità. Tanto generoso e chiaro e franco questo saluto, quanto è torvo, ostile, nemico quello comunista, col pugno chiuso, caratteristica dell'odio, tanto che si dice mostrare il pugno per significare l'atto dell'aggressione. La civiltà fascista dunque caratterizzato la primordiale forma di cortesia con un gesto che era dei nostri padri apportatori di civiltà nel mondo, e con esso si elimina l'antigenica stretta di mano. Sabato fascista diventò presto per le coppie di sposi il pomeriggio dell'amore, l'unico che consentisse di andare a letto senza nascondersi ai figli con precari e sotterfugi. Dalle 14 alle 16 i ragazzi in divisa erano reclutati per l'adunata alla casa del Balilla o nel cortile della scuola. Ci andavano volentieri e non c'era pericolo che ritornassero all'improvviso. Per non essere disturbati nell'intimità, bastava non dar retta al campanello. I Monelli e Rabondi avevano indovinato le nuove abitudini delle coppie. In gruppo si intrufolavano nei portoni, salivano silenziosamente fino all'ultimo piano e inscenavano la cagnara. Nel ridiscendere a balzi suonavano tutti i campanelli che nelle vecchie case non erano elettrici ma meccanici e funzionavano girando una chiavetta. Dalla strada poi beffeggiavano chi si affacciava.
Thank you. al mattino io son di buon umor e con un ragazzino felice canto allor, canto al giorno in festa ai bei prati in fior, canto per le viole, per il sole tutto d'or, canto per le stelle, canto per il mare, nella notte bruna, per la luna che appare. Quando la pioggia vien giù, io canto ancor di più, sotto i miei piedi allor, un allegro città mi risponde cianca. Canto un pupo biondo, pallido gentil, alla primavera, ogni sera d'april.
I festini, la padrona di casa serviva il tè con le mamme delle invitate. La serva indossava la divisa e la crestina. Per i giovanotti era segno di buona educazione invitare almeno una volta le signore a danzare una canzone del loro tempo che, riascoltata oggi, sarebbe difficile distinguere da quelle giovanili dell'era fascista. In realtà una differenza di fondo c'era. La canzone prefascista aveva una sua tetragine romantico-passionale, affollata di amori perduti, di amanti perfide. Al buio innaturale delle prime notti di oscuramento, altri segni seguirono che acutizzarono i sensi rilassati della piccola borghesia e la misero allerta. I baristi esposero sulla macchina espresso il cartello: da domani niente caffè. I treni popolari furono annullati la prima settimana del settembre 1939. L'orario ferroviario autunnale apparve drasticamente sfoltito. Per circolare in automobile occorreva un permesso della prefettura difficile da ottenere, e in pochi mesi il traffico stradale tornò ad essere rado come negli anni venti. I prezzi dapprima lievitarono, quindi si impennarono sfuggendo ad ogni preventivo familiare.
Primavera, senti che il tuo cuore sogna e spera che ritorni il più bel sole con le rose dell'aprile, che fiorisca il vero amore per la tua felicità. Che son rose fioriranno, ma le spine, chi lo sa se pungeranno,
c'è chi sogna la fortuna, di una gioia aspetterà, di una donna biondo bruna che sa dire la verità. E se son rose, e se son rose fioriranno, ma chi lo sa. Bimba, che nell'estasi felice baci chi baciandoti ti dice, sei il mio amore preferito, sei la prima che ho baciato. Quando il mandorlo è fiorito tu sarai la mia metà. Se son rose, se son rose fioriranno, ma le spine, chi lo sa, ne fungeranno. C'è chi sogna un milioncino di una grande eredità, sogna il vecchio libertino di tornare la bella età. Se son rose, se son rose fioriranno, ma chi lo sa.
Giordano Ballerini vi ha raccontato alcuni stralci della vita quotidiana degli italiani durante il fascismo di Gianfranco Venè, a cura di Giordano Bruno Guerri, per l'edizione Arnoldo Mondadori. Grazie per il cortese ascolto e a risentirci.